Luca 24, 36, 49. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Il racconto di Luca, che si diceva è totalmente dominato da un'unità di tempo, tutto avviene in quel primo giorno dopo il sabato. Quindi sia l'incontro con le donne, o meglio l'annuncio dell'angelo, dei due uomini alle donne, poi l'incontro del risorto con i discepoli di Emmaus e infine ecco qui l'apparizione agli undici e poi anche l'ascensione, tutto avviene in questo unico giorno. Inoltre si diceva unità di te, di spazio, e cioè tutto avviene a Gerusalemme. Ora, la narrazione continua con un'altra apparizione e alcune istruzioni che vanno al di là della morte, della risurrezione e giungono alla missione, potremmo dire fino all'invio. E sembra esserci una specie di tensione fra questo racconto proprio di Luca e la narrazione precedente. Perché? Perché a Emmaus Luca aveva messo in scena un Gesù risorto la cui presenza diventava non percepibile, impercettibile, invisibile, da che Gesù era stato riconosciuto. Abbiamo visto che il riconoscimento corrispondeva alla sua sparizione. Qui invece il Cristo risorto difende il realismo corporeo della sua risurrezione, al punto di dare prova di questo mangiando. Ecco, potremmo dire che la fede pasquale si costruisce su questi due poli. La Pasqua è l'ingresso di Gesù in una vita altra. Certamente non è la rianimazione di un cadavere, è davvero l'ingresso nella vita di Dio. Ma Luca vuole evitare che il risorto passi per uno spirito, per un fantasma, per mezzo della manifestazione della materialità della propria esistenza. Gesù mangia e gli rivela ai discepoli la verità della risurrezione, sulla quale ritorna, mostrando poi il significato ultimo alla luce delle scritture. Ora, i preannunzi della passione e della risurrezione, che Luca aveva disperso in certo senso nel suo racconto, a partire da 9:22, e quindi i tre annunzi, il capitolo 9 e poi il capitolo 18, hanno ritmato la narrazione che qui giunge al suo culmine. Gesù non si manifesta solo ad alcuni individui, ma a tutto il gruppo dei discepoli, degli undici. E indubbiamente l'episodio ha un po' un carattere davvero apicale, cioè siamo al vertice del racconto. In realtà la reazione dei discepoli è meno ideale. in quanto solo poi, nell'episodio che vedremo in un altro momento, cioè l'ascensione, timore, lo spavento e il dubbio lasciano spazio all'adorazione, alla gioia e all'obbedienza. I discepoli sono ancora caratterizzati da questi sentimenti, il timore, lo spavento, il dubbio. E indubbiamente qui la scena è organizzata, costruita in modo da ricordare una manifestazione celeste, quasi di un angelo. Si pensi all'apparizione a Zaccaria, nel capitolo primo, dove appunto abbiamo la meraviglia. E insieme però la differenza è proprio che qui Gesù indica la realtà della risurrezione, il racconto mostra la realtà concreta della risurrezione di Gesù, cioè il racconto vuole escludere di comprendere la risurrezione come una semplice rianimazione di un cadavere. Il Gesù risorto supera tutte queste modalità di intendere la vita, al di là proprio della cultura ellenistica. Quindi l'idea è proprio quella del spazzar via l'idea che egli sia semplicemente uno spirito, sia semplicemente un fantasma, qualcosa legata alla realtà appunto semplicemente spirituale. E certamente questa scena getta un ponte sul futuro, nel senso che l'anticipazione della profezia di Simeone, salvezza per tutte le genti, per tutte le nazioni, trova qui compimento nella missione dei discepoli, e cioè loro, versetto 48, di questo voi siete testimoni. Appunto, per mezzo del dono dello Spirito, i discepoli continueranno a proclamare il regno di Dio. Quindi il racconto, si chiuderà prima che questa promessa trovi la sua realizzazione. È uno degli elementi per cui Luca getta un ponte sul libro degli Atti e quindi quasi termina il suo racconto rimandando avanti e riprenderà poi nel libro degli Atti questa storia con l'ascensione narrata di nuovo e il dono dello Spirito. Ora, anzitutto, qui noi vediamo il turbamento dei discepoli e potremmo dire i loro pensieri tradiscono il dubbio e Gesù offre a fronte di questo una nuova evidenza, una nuova prova dell'evidenza della risurrezione, per mezzo quasi della sua materialità. Negando di immaginare l'aldilà per mezzo della sola categoria dello spirito, Gesù mostra che i suoi discepoli non lo scambiano per uno tornato dal mondo dei morti, non lo stambiano per uno spirito immortale, slegato dall'esistenza corporea. Gesù ha un corpo e la sua enfatica affermazione sono proprio io, rivela la continuità fra la sua vita di prima della crocifissione e quella dopo la risurrezione. L'ostensione delle mani dei piedi, l'affermazione di possedere carne e ossa, la dimostrazione di essere capaci di mangiare, concorrono a fornire ai testimoni i segni dell'autenticità dell'esistenza umana. E tuttavia l'insistenza quasi sulla materialità del corpo non produce l'effetto desiderato. I fatti rimangono ambigui, necessitano di interpretazione. Potremmo dire, l'evidenza dell'esistenza corporea di Gesù non produce la fede. Potremmo dire, la soluzione di questo problema avverrà solo quando le scritture illumineranno questi dati. Non è senza ironia che Luca mostra come la gioia di cui sono colmi i discepoli, conduce paradossalmente all'incredulità. Versetto 41, poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qualcosa da mangiare? È paradossale perché mentre la gioia è la tipica risposta all'azione di Dio, pensate alla gioia appunto dei pastori di fronte all'annuncio della nascita di Gesù, qui sorprendentemente produce il contrario, e cioè appunto la non fede, non credono. Perché questa gioia sia piena, in realtà poi il racconto terminerà con la grande gioia, ma al versetto 52 si vedrà, perché questa gioia sia piena è necessario un criterio interpretativo, e questo criterio è la scrittura. La ripetuta enfasi a comprendere la morte e la resurrezione di Gesù come parte del piano di Dio mostra l'importanza di tutto questo per Luca. E cioè Gesù stesso iscrive la propria storia personale, ovvero sia la vicenda del Messia sofferente e glorioso, dentro la più ampia storia narrata dalla scrittura. E poi addirittura iscrive la storia della comunità nascente, della Chiesa nascente, sia dentro la propria storia, sia dentro la scrittura. Sottolinea così la verità della risurrezione dentro il piano di Dio. Garantisce che i discepoli comprendano passato, presente e futuro dell'azione di Dio all'interno del grande affresco della storia della salvezza. Ancora una volta, il Cristo risorto torna sulla necessità della passione. Come il misterioso pellegrino, nella risposta data ai due discepoli, versetto 26, offriva la chiave di comprensione delle scritture, unificando sotto il verbo bisogna, è necessario, la vicenda del Messia e il suo duplice esito, quello mortale e quello glorioso, così fa il risorto con gli undici. E questo verbo dei, è necessario, bisogna, è usato 3 volte in questo capitolo 24, ed è la chiave di ogni racconto. Versetto 6, versetto 26, versetto 44, 7, 26, 44. E cioè il cuore dei 3 quadri, l'annuncio alle donne, i pellegrini di Emmaus e poi appunto il risorto che compare agli undici, ha il cuore dei 3 quadri. C'è sempre questo ritornare sulla necessità, quasi a dire che di fronte al risorto occorre comprendere l'unità della risurrezione, della passione, della glorificazione della morte. Quindi le donne alla tomba vuota sono invitate dagli angeli a richiamare le parole dette a suo tempo da Gesù e finora rimaste incomprese. E appunto questo esplicito ricordo delle parole di Gesù, accompagnate dall'invito alla rimemorazione, obbliga le donne, e naturalmente anche noi, a capire il nesso fra l'annuncio della resurrezione e la morte di croce. Cioè l'annuncio pasquale non cancella lo scandalo della croce, ma lo recupera in tutto il suo significato. Si inizia a chiarire qui il senso della necessità come parte della storia salvifica, fattore previsto da Dio stesso, conforme al suo piano, al suo volere. La cosa si esplicita ulteriormente nell'episodio dei discepoli di Emmaus. È il risorto stesso a rimproverare la riluttanza nel credere a tutto quello che hanno detto i profeti. E appunto, i discepoli e il lettore con lui, e cioè noi, come potranno condividere questa cosa? Gesù stesso lo esplicita. L'interpretazione di tutte le scritture a partire da Mosè è il modo attraverso cui lo stesso risorto mostra che la morte di croce appartiene al disegno di Dio. Infine, qui agli undici, appunto apparendo agli undici, Gesù ribadisce di nuovo il concetto della necessità. Ora si vede qui la costante connessione fra la comprensione delle scritture e la croce. E l'accento, lo ripeto perché è un concetto fondamentale, non cade tanto sulla prevedibilità degli eventi, quasi che siano stati previsti prima, ma sulla luce che la scrittura proietta su questi eventi dolorosi, rimasti finora oscuri, che a loro volta questi eventi fanno cogliere il senso delle scritture, anch'esse rimaste enigmatiche. Cioè la croce non è predetta dalle scritture, ma è conforme alle scritture. C'è una circolarità. Le scritture rinviano a Cristo e Cristo rinvia le scritture. Potremmo dire, di fronte alla Pasqua, morte e risurrezione, i discepoli comprendono Gesù alla luce delle scritture, ma anche le scritture alla luce di Gesù. Ecco allora il significato di questo verbo bisogna. Solo alla fine si rivela essere l'espressione della volontà divina attuata nel mistero pasquale. Il bagliore della risurrezione illumina l'oscurità della morte di croce e mostra come il Cristo stesso abbia obbedito sino in fondo alla volontà del Padre. La croce non contraddice la potenza di Gesù, semplicemente svela l'altra faccia del mistero. La potenza indica la messianicità, la croce esplicita come questa messianicità si rivela, appunto come mistero d'amore, come mistero di condivisione. Ora, le parole finali ai discepoli, le parole appunto, così sta scritto, il Cristo patirà e poi di questo voi siete testimoni, vi mando. Io mando su di voi colui che il Padre ha promesso, queste parole finali sono il culmine delle istruzioni di Gesù e anticipano la continuazione della vicenda nel libro degli Atti. Gesù va al di là della propria vicenda e parla, dei futuri eventi dei quali gli undici e gli altri avranno un ruolo centrale. Gesù nomina i suoi ascoltatori come testimoni, dando loro un compito, facendoli destinatari di una promessa. Gli stessi temi torneranno nei primi capitoli del racconto degli Atti. Investendo i discepoli della proclamazione della conversione per la remissione dei peccati, Gesù ha trasmesso un compito che era centrale nella sua missione, come pure in quella di Giovanni Battista. Potremmo dire, poi nel libro degli Atti i testimoni del risorto eseguiranno questo compito, appunto, e cioè questa predicazione per la conversione, per il perdono dei peccati, e lo faranno sempre nel nome di Gesù. Notate che qui si insiste sui due versanti, conversione e perdono dei peccati. Potremmo dire all'opera di Dio corrisponde anche, che in ogni caso è primaria, è fondamentale, è seconda ma non secondaria la conversione, cioè la risposta umana, come appunto risposta a un appello che Dio stesso compie e realizza. Quindi c'è il lato, diciamo, teologico e il lato antropologico, il lato dell'azione di Dio e il lato indubbiamente della risposta dell'uomo, suscitata certamente da Dio, ma indubbiamente necessaria. E tutto questo avviene nel nome. Qui si insiste proprio di questo, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli. Il nome rappresenta il potere, l'autorità di Gesù, la cui missione continua proprio per mezzo dei suoi discepoli, e si dirà poi in Atti fino ai confini della terra. Questo compito inizia da Gerusalemme. Luca, con sottile ironia sicuramente, opera una radicale trasformazione. Perché mentre Gerusalemme era considerata il punto centrale verso cui le nazioni sarebbero convenute, se noi pensiamo, per esempio, Isaia mostra come tutti i popoli si radunano sul monte, Isaia 2, ma anche Isaia 60, c'è una specie di raduno universale di tutti i popoli che accorrono a Gerusalemme, quindi potremmo dire dai confini della terra si accorre verso la città santa, la missione cristiana capovolge l'orientamento, imprimendo un movimento che non è centripeto, ma è centrifugo, dalla città santa verso tutte le genti. Nel suo ministero Gesù aveva dato presto ai suoi discepoli potenza e autorità. Ora però, incaricandoli di essere i suoi testimoni, annuncia loro che riceveranno la promessa del Padre. La natura di questa promessa diventerà immediatamente chiara nel libro degli Atti. Appunto, la potenza dall'alto sarà lo Spirito del Signore risorto. Ecco, indubbiamente questo racconto, questo testo in cui abbiamo l'apparizione agli undici e poi appunto la chiarificazione del nesso fra il mistero della Pasqua, croce e resurrezione della scrittura e poi addirittura l'invio in missione. Indubbiamente questo testo è davvero centrale nel racconto di Luca perché poi segna il passaggio, insieme all'ultimo brano, quello dell'ascensione con gli Atti, e vediamo come al cuore c'è sempre l'idea della necessità, della passione, che Luca martella, ribadisce, come abbiamo sottolineato in questi tre racconti, finali della risurrezione. Cioè i racconti pasquali insistono sulla necessità della passione. Obbligano a non separare croce e risurrezione. Ora, croce e risurrezione sono sempre profondamente unite. Non possiamo pensare l'una senza l'altra, non possiamo vivere l'una senza l'altra. Una spiritualità solo della croce porta l'accento sul sacrificio, sulla sofferenza, sul dono di sé, ma non respira la gioia. Al contrario, l'accento unicamente sulla risurrezione diventa l'esaltazione di una realtà che noi per ora non conosciamo, ma solo speriamo. Diventa alla fine un mito, irraggiungibile, perché noi di fatto, uomini e donne, sperimentiamo l'esperienza della morte. Sicché si tratta di tenerle insieme, ambedue, croce e risurrezione, morte e vita, umiliazione ed esaltazione. La comunione con il Signore crocifisso è già partecipazione alla vittoria del risorto. Proprio su questo nesso insiste molto il racconto di Luca. Perdere la vita per Gesù e guadagnarla come vita per sempre, come vita eterna, come vita risorta. Allora noi guardiamo alla croce a partire dalla risurrezione. Ma insieme, quando viviamo la croce, guardiamo, quando viviamo l'esperienza del dolore, della morte, guardiamo appunto a quella croce come la croce del Signore risorto, come al trionfo di colui che già nella morte ha tutti i segni della vittoria pasquale. Sicché non è semplicemente morte, potremmo dire trionfo della morte, ma al contrario, dono della vita, di una vita che il Padre farà risplendere per sempre nella gloria della risurrezione. Ecco, è proprio questa la speranza cristiana. E proprio perché contempliamo il mistero del dono di Gesù, della croce e della risurrezione insieme, noi possiamo celebrare, la vita come una vita che è colma di senso, proprio perché qui indubbiamente vive la comunione con la morte, ma ha già tanti segni di quella risurrezione che ci attende per sempre.